Sanità in forma, un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Buona giornata, Sanità in forma, Massimo Tadorni.
Buona giornata anche da Simonetta Mitola. Oggi parliamo di giornata mondiale contro il fumo. Il nuovo progetto di comunicazione e informazione dell'assessorato alla sanità affianca codice 1 della protezione civile.
Questo è Sanità in forma.
Sì, esatto. Sanità in forma. Sì, esatto, della sanità affianca codice 1. I riferimenti sono il sito della Regione Piemonte, www.regione.piemonte.it, nella sezione sanità, le pagine del televideo regionale RAI che vanno dalla 573 alla 578, e per lasciare un messaggio è possibile farlo al numero della casella vocale 011 770 1264.
Oggi 31 maggio, giornata mondiale senza fumo. La dipendenza da tabacco si può considerare una malattia? Come smettere? Parleremo di questo con il dottor Fabrizio Faggiano dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze della Regione Piemonte, ma anche con il dottor Fabio Beatrice, chirurgo responsabile del Centro Antifumo del San Giovanni Bosco di Torino. Ascolteremo anche i contributi della professoressa Maria Tibaldi e del professor Mario Cantù della Scuola Media Superiore Macrino di Alba, perché la seconda C ha vinto il premio con il video tiro libero. È stata premiata anche Irene, studentessa della seconda C, e appunto ascolteremo che cosa da raccontarci.
Sì, volevo precisare che non sono presenti qui in studio proprio perché la premazione sta avvenendo questa mattina, quindi i ragazzi, gli studenti che hanno partecipato al concorso sono premiati, stanno per essere premiati. E intanto cominciamo ad ascoltare la scheda che inquadra meglio l'argomento di oggi.
Oggi, 31 maggio 2007, si celebra la giornata mondiale contro il fumo. In Italia sono 12 milioni le persone dipendenti dalla sigaretta, pari al 24,3% della popolazione. È quanto emerge da un'indagine illustrata dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. E l'età di quanti iniziano a fumare si è abbassata, 11-12 anni per le ragazze, 13-14 per i ragazzi. Per questo motivo la Regione Piemonte, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, ha bandito il concorso Io non fumo, ho già vinto, per promuovere la partecipazione attiva delle scuole e degli studenti nella riduzione del tabagismo. Gli alunni coinvolti hanno realizzato un video della durata massima di un minuto per la prevenzione della dipendenza dal fumo di sigaretta. E mentre in alcune città i fumatori possono effettuare visite mediche gratuite per controllare lo stato di salute dei propri polmoni, da oggi è disponibile nelle farmacie italiane una nuova pillola antifumo, non a base di nicotina. Scopo del rimedio? Diminuire la soddisfazione legata al fumo, combattere la dipendenza e ridurre i sintomi dell'astinenza. Ma funzionerà?
Sanità in forma.
Diamo il benvenuto ai nostri ospiti, al dottor Fabrizio Faggiano dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze della Regione Piemonte. Buona giornata.
Buongiorno.
E al dottor Fabio Beatrice, responsabile del Centro Antifumo del San Giovanni Bosco di Torino. Buongiorno.
Buongiorno.
Dottor Faggiano, è vero proprio che il tabacco è il principale problema di salute pubblica del Piemonte, come leggevo?
Certo, il tabacco è la prima causa prevenibile di morte e di tumori in Piemonte, nel senso che ci sono qualcosa come il 20% di tutti i decessi in Piemonte che sono dovuti ai tumori, al tabacco, e se noi riuscissimo a eliminare completamente il tabacco noi avremmo sostanzialmente 6.000 morti in meno, solo in Piemonte all'anno. Questo vuol dire non solo un numero alto, ma vuol dire sostanzialmente che ogni fumatore ha 10 anni di vita media in meno rispetto ai non fumatori.
Quindi insomma è abbastanza. Ci può tracciare l'identikit del fumatore tipo? Quali caratteristiche ha?
In realtà non esiste un fumatore tipo oppure tutti sono fumatori tipo. Il fumo è una sostanza che produce dipendenza anche dopo pochi giorni in cui si comincia ad usarle. Una volta che si è dipendenti, sostanzialmente ci si assesta ad un numero di sigarette medio intorno intorno a 10-15-20 a seconda un po' delle caratteristiche dell'individuo, e questo va avanti per tutta la vita, perché il fumo, il tabagismo è considerato oggi una patologia cronico-recidivante.
Senta, lei insieme a un gruppo di lavoro ha realizzato il documento intitolato Cessazione del fumo di tabacco, sono le linee guida cliniche organizzative per la Regione Piemonte. Di che cosa si tratta?
Si tratta del tentativo di mettere insieme da un lato tutte le conoscenze scientifiche che si hanno sugli interventi che sono in grado da un lato di promuovere la cessazione, cioè fare in modo che le persone decidano di smettere, dall'altra parte di aiutarla con degli interventi medici, con interventi di counseling. E queste linee guida in qualche modo aiuteranno tutti, faranno in modo che tutti i servizi della Regione Piemonte si organizzino intorno a questo obiettivo.
Ascolti, dottor Faggiano, quali meccanismi si sviluppano in un fumatore? Che cos'è che crea dipendenza? Il piacere del fumo, le endorfine che provocano piacere, che cosa succede?
Il tabagismo è una malattia esattamente come lo è l'alcolismo o l'eroinismo. Quando si usano queste sostanze per qualche tempo in continuo, una parte del cervello, che si chiama sistema mesolimbico, si trasforma, e si trasforma perennemente. Per cui la persona diventa un tabagista oppure diventa un alcolista, se ha consumato alcol o è un eroinomane, e non riesce più a non essere un non tabagista. Per cui alla fine la malattia è cronica, perché dura a lungo, si può smettere, ma un ex fumatore, lo sanno tutti gli ex fumatori, non sarà mai più un non fumatore, sarà sempre un soggetto che avrà un rischio di recidiva molto alto. Per cui è molto importante riuscire a smettere e riuscire oltretutto ad avere la motivazione per mantenere la cessazione per tutta la vita.
Dottor Fabio Beatrice, buona giornata. Lei è responsabile del centro antifumo dell'ospedale San Giovanni Bosco di Torino. Ecco, un centro antifumo, quanti ce ne sono in Piemonte? Quale compito svolgono e dove sono ubicati?
Ma esistono centri antifumo collocati sul territorio regionale e esiste una rete, per cui nell'ambito dei centri antifumo di riferimento regionali vengono seguiti più o meno gli stessi percorsi, gli stessi strumenti per aiutare coloro che sono motivati a smettere. Esistono più centri a Torino e nelle varie province disseminati sul territorio, ed è facile contattando l'osservatorio regionale ottenere i riferimenti specifici per ciascun centro.
Lei diceva appunto aiutate coloro che sono già motivati a smettere, quindi ci va una forte motivazione da parte del fumatore, che comunque deve volontariamente decidere di smettere.
Questa è una cosa che Fabrizio Faggiano ci ha già lasciato sottintendere nella sua risposta, e cioè voler smettere di fumare vuol dire aver voglia in qualche misura di cambiare vita. A volte non è necessario fare dei cambiamenti clamorosi, ma anche piccoli cambiamenti. Bisogna volersi un po' più bene, bisogna ritenere di voler cambiare il proprio stile di vita. Diciamo che in un momento storico nel quale tutti desideriamo aria più pulita, trasporti più puliti, città più pulite, è il caso di pensare anche a cercare di avere dei polmoni più puliti, delle gole più pulite, e quindi il desiderio di provare a smettere deve inserirsi in questa ricerca di uno stile di vita sicuramente più rispondente al progetto che Madre Natura ha voluto per l'uomo.
Dottore Faggiano, io per esperienza ho conosciuto fumatori che hanno smesso dall'oggi al domani e non hanno più ricominciato. Sicuramente molte persone non riescono a fare questo tipo di percorso. E quali strutture per il tabagismo esistono in Piemonte? A chi ci si può rivolgere per decidere di smettere? Soprattutto qual è la molla che ci fa smettere? A parte quanto citato poc'anzi dal dottor Beatrice, quindi un maggior amore per se stessi. Perché si dice che il fumatore sottovaluti i rischi del fumo.
Ah, questo assolutamente. Il fumatore è un soggetto che ha ormai una modificazione del senso della realtà rispetto a questi argomenti. Uno degli elementi fondamentali, io credo, per incoraggiare il fumatore a smettere è la denormalizzazione del fumo. Cioè, io credo che le istituzioni dovranno, e le linee guida di cui parlavo prima sottolineano e chiedono alle istituzioni di comportarsi in questo modo, devono fare in modo che il fumatore percepisca che il fumo non è normale, non è una norma, per cui che è piuttosto straordinario il fumatore rispetto all'ordinario che non è, è il non fumare. Una volta che ha cominciato a recepire questo e che ha assunto quei principi che di cui parlava il dottor Beatrice prima, cioè un tentativo di migliorare la propria vita, a questo punto può intraprendere il percorso di cessazione che è riportato nella linea guida, quindi rivolgersi al medico di base, il medico di base lo tratterà oppure lo invierà al centro antifumo, eccetera, eccetera.
Dottor Beatrice, abbiamo sentito anche nella scheda che l'età di quanti iniziano a fumare si è abbassata, quindi 11-12 anni per le ragazze, 13-14 anni per i ragazzi, un'età veramente bassa. Chi si rivolge alle vostre strutture, appunto ricordo ai centri antifumo del Piemonte, i giovani chiedono aiuto ai vostri centri?
E i giovani chiedono abbastanza poco aiuto, è anche per questo che si è avviato questo progetto rivolto ai giovani. Tendenzialmente vediamo persone sopra i 40 anni e vediamo molte donne, e devo dire che per esempio nell'esperienza del nostro centro soprattutto le donne appaiono particolarmente motivate quando si presentano. Tendiamo a vedere comunque fasce over 40.
Ecco, fate qualche cosa proprio per diffondere anche le vostre attività nelle scuole, non so se organizzate dei corsi, a parte questo concorso di cui poi parleremo, Io non fumo, ho già vinto, promosso dalla Regione Piemonte in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, ma andate nelle scuole, parlate con i ragazzi, perché poi una volta che si comincia a fumare poi diventa difficile smettere, se non si comincia proprio forse è più facile, credo.
Ovviamente noi non neghiamo mai la nostra disponibilità all'informazione, ma non è a caso che col dottor Fagiano e con la Regione Piemonte si stanno studiando delle iniziative espressamente rivolte ai giovani, proprio perché affinché gli interventi siano realmente efficaci, cioè ottengano dei risultati, occorre che vengano gestiti in maniera non spontaneistica, ma in maniera guidata sulla base di quelle che sono le indicazioni scientifiche. E quindi questo aspetto fa parte, diciamo, di una progettualità più ampia che investe una sfera tecnica nella quale non solo entrano coloro che lavorano nei centri, ma gli epidemiologi, gli educatori, la controparte politica, non vorrei dimenticare nessuno, diciamo, ma è una progettualità sicuramente più ampia che si avvale poi di specifiche professionalità sul piano individuale, per cui può essere spendibile in certe situazioni il dottor Beatrice che illustra determinati aspetti, ma questo può acquisire soltanto un senso terapeutico, cioè una capacità di convincimento, certo, se fa parte di un qualcosa di più ampio.
Dottor Fagiano, siamo vicini alla pausa, però io volevo ancora chiederle, dunque, quali sono le malattie che il fumo provoca? Cancro, poi problemi alla trachea, ai bronchi e via dicendo?
Allora, questa mattina abbiamo sentito un intervento molto interessante che diceva che ci sono qualcosa come 17 malattie,
sì,
che portano a morte, che sono dovute al fumo di tabacco, sono dovute alle miriadi, si contano qualcosa come 150 cancerogeni che sono presenti dentro il fumo di tabacco. E queste malattie appunto sono quelle gravi, dopodiché dobbiamo contare anche, ed è una delle cose che sono ricordate anche nel documento di cui parlavo prima, dobbiamo ricordare anche gli effetti meno, come dire, meno importanti,
sì,
che vanno dall'affaticamento, dal non essere più capaci di correre a lungo, dal fatto che si riduce la potenza sessuale,
certo,
dal fatto che abbiamo l'alito cattivo, i vestiti puzzano, eccetera,
certo,
eccetera, che sono tutti gli elementi che in qualche modo hanno a che fare con il problema del,
certo,
fumo. Io però vi dovrò lasciare perché sento che sta finendo la prima sessione del convegno e toccherà subito dopo a me.
La ringraziamo per l'intervento e buon lavoro allora.
Io ringrazio voi e arrivederci. Buon
grazie
lavoro
al dottor Fagiano dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze della Regione Piemonte. Proseguiremo a parlare naturalmente con il dottor Beatrice, che ricordiamo è responsabile del centro antifumo del San Giovanni Bosco di Torino. Una sigaretta contiene nicotina, catrame, monossido di carbonio, monossido di azoto, acetone, ammoniaca, formaldeide, arsenico e derivati del cianuro, polonio e additivi chimici. Questo è quanto contenuto in un...
Oltre 4.000 sostanze, molte di queste certamente mortali.
Sì, pausa tra poco.
Sanità informa.
Oggi basta sigaretta, giornata mondiale del tabacco, 31 maggio 2007, stiamo parlando proprio di questo, abbiamo salutato il dottor Faggiano, continua il convegno dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze della Regione Piemonte, siamo in studio con il dottor Fabio Beatrice, che è responsabile del centro antifumo del San Giovanni Bosco.
Sì, a questo punto volevamo ascoltare i contributi di due professori e di una studentessa che hanno partecipato al concorso Io non fumo ho già vinto, per il secondo anno consecutivo, proprio in occasione del 31 maggio, quindi della giornata mondiale senza tabacco, la Regione Piemonte, in collaborazione con l'ufficio scolastico regionale, ha bandito questo concorso per promuovere la partecipazione consapevole e il coinvolgimento attivo delle scuole e degli studenti nella riduzione del tabagismo. Il primo contributo che ascoltiamo è quello di Maria Tibaldi, professoressa della Scuola Media Superiore Statale Macrino di Alba, è un'insegnante della classe seconda C, che ha vinto appunto questa categoria, nella categoria scuole secondarie di primo grado, con questo video. Praticamente gli studenti sono stati coinvolti in una serie di lezioni sul fumo e poi nella realizzazione di un video. A lei abbiamo chiesto se sono tanti i ragazzi che iniziano a fumare e quali sono le cause per cui iniziano. Sentiamo.
Non erano tantissimi, direi 2 o 3 per classe hanno ammesso di aver così provato a fumare, innanzitutto la curiosità e poi il fatto di essere inseriti in gruppi in cui già altri ragazzi hanno questa esperienza qua, quindi per non sentirsi inferiori e quindi per avere un certo peso all'interno del gruppo. Abbiamo anche ragionato un attimo sulle pubblicità, che non sembra ma hanno abbastanza peso nelle scelte dei ragazzi, da tutte le parti comunque c'è la pubblicità al fumo, dalle auto, da corsa, tutto il resto. Mi dicevano loro, vedendo le stesse partite di calcio, notano queste pubblicità, quindi sarebbe opportuno, almeno da quel punto di vista lì, visto che è vietato in Italia, almeno questo, che sia vietato.
Come hanno risposto gli studenti a queste giornate, a queste lezioni contro il fumo?
Io direi che ho avuto un interesse altissimo, veramente, sia nella parte di studio dell'apparato e soprattutto quello di riflessione è stato vissuto da loro con un interesse molto molto alto.
Dunque, dottore Beatrice, ha sentito, c'è l'interesse da parte dei giovani almeno di capire, di non entrare magari nella strada del fumo, ma parliamo di queste varianti light, no? Che in teoria dovrebbero avere basso contenuto di catrame, è vero, sono dannose in minor modo rispetto alle altre?
Ma lì è sempre il discorso, togliamo qualcosa, ma prima io vi ho detto sono 4.000 sostanze di cui moltissime mortali. In realtà il fumo è meno nocivo se lo filtri di più, ma se lo filtri di più ovviamente lo senti meno e quindi ti dà minore soddisfazione. Quindi questo concetto di light è in una certa misura un qualcosa che tende a riproporci sotto altra luce, in tutto sommato ingannevolmente secondo me. Alcuni aspetti del fumo, perché è sulla questione del comportamento che dobbiamo fermarci.
Certo.
E quindi comunque è un comportamento che, come sottolineava prima il dottor Faggiano, è un comportamento che non è consono alla natura dell'essere umano e quindi è un comportamento sbagliato, non è normale.
Dunque, quali strategie bisognerebbe adottare per avvicinare ai centri antifumo anche i giovani?
Innanzitutto bisogna farsi conoscere, quindi sì. Ben vengano trasmissioni che parlino ai giovani. Poi sicuramente lì dove c'è un maggiore livello di conoscenza si può sviluppare una maggiore capacità critica, e dove c'è critica e quindi c'è ragionamento e c'è scelta consapevole. La sensazione è che fino ad oggi ci si avvicini al fumo, così come ad altre sostanze, diciamo, che creano dipendenza, in maniera non sufficientemente consapevole. Sembra strano, ma quando se ne parla noi abbiamo dei ritorni quasi immediatamente, cioè abbiamo maggiore richiesta presso il centro antifumo, più persone che telefonano e chiedono informazioni, quindi è probabile che debbano essere dati dei messaggi sui giovani che non siano soltanto, come era in passato, dei messaggi di tipo imitativo in senso negativo, per esempio per la pubblicità che c'era una volta.
Certo.
Volevo tornare al concorso Io non fumo ho già vinto, è un'iniziativa che ha previsto il coinvolgimento delle scuole che hanno dovuto realizzare un video della durata di un minuto per la prevenzione dal fumo di sigaretta. Le scuole che hanno partecipato hanno presentato questo video della durata di un minuto e una commissione scelta dalla consulenza consulta regionale del Piemonte ha scelto gli elaborati migliori. I vincitori hanno ricevuto dei buoni da spendersi nei negozi sportivi destinati all'acquisto di materiale utile alla scuola, ma anche 6 stage formativi tenuti da esperti nel campo della grafica e della comunicazione. Abbiamo intervistato Mario Cantù, un professore della Scuola Media Superiore Statale Macrino di Alba, che ha seguito proprio la classe seconda C nella realizzazione del video, che tra l'altro ha vinto il primo premio nella categoria scuole secondarie di primo grado. E subito in seguito al professore Mario Cantù abbiamo anche intervistato Irene, una studentessa che ha partecipato. Sentiamo appunto che cosa è emerso, come hanno realizzato questo video i ragazzi della Scuola Statale Macrino di Alba.
Abbiamo cercato di dire, va bene, abbiamo capito quali sono i problemi, perché si inizia, vediamo di fare un video su questo argomento. Allora i ragazzi, di fatto loro hanno tirato fuori pian piano tutte le idee e hanno scritto una sceneggiatura. È emerso che è soprattutto una questione di desiderio di essere come gli altri, di omologazione, di riuscire ad entrare in un gruppo, di fare parte di un gruppo, di sentirsi accettati, anche di sentirsi già grandi. E queste sono un pochettino le cose che hanno voluto evidenziare nel video. Si tratta di due gruppi di ragazzi che si confrontano, un gruppo di sportivi con un gruppo invece di ragazzi così che fumano, di fumatori, che cercano di convincere a fumare due di questi sportivi. Le frasi che hanno messo in bocca a questi corruttori di minorenni sono proprio: dai, sei un bambino piccolo, di cosa hai paura, che tua mamma si accorga, ma dai. Quindi abbiamo lavorato su questo. Poi dal punto di vista tecnico è stato molto semplice, perché l'idea era buona, le nostre capacità invece tecnico con filmi che un po' meno, non ci sono grandi movimenti di macchina, non ci sono effetti spettacolari, un racconto molto molto lineare, molto pulito, in forma circolare di questo episodio e di come il ragazzo sportivo, insomma, trovi la forza di dire vabbè, faccio un tiro e butti via il pacchetto di sigarette, ecco, da cui il titolo del video che ha vinto, che si chiama Tiro Libero.
Sì, è stata molto istruttiva, perché io ho ricoperto il ruolo della fumatrice che spingeva il gruppo degli sportivi a iniziare a fumare, che però il gruppo degli sportivi non è stato tentato. Ci è piaciuta molto questa idea, allora abbiamo realizzato questa. Sì, secondo me è stato molto utile, soprattutto realizzare il video è stato bello.
Sanità informa.
Dunque, si comincia a fumare per sentirsi all'altezza, per vincere un disagio, perché si è convinti che sia un comportamento adulto, quindi segno di indipendenza, di autonomia, anche se comunque è accertato che i primi contatti, a parte le regole dettate dal mercato, quindi un marketing diretto ai giovanissimi, arrivano in famiglia. Dottor Beatrice, quali difficoltà incontra una persona che decide di smettere di fumare? Le ricadute, che cosa prova, insomma?
Certamente c'è il grosso problema per il quale il fumo agisce sui cosiddetti centri del piacere, per cui quando noi proviamo, anche se siamo motivati, proviamo a smettere, viene un certo momento che abbiamo da gestirci questo impellente desiderio di farci un tiro e di accenderci una sigaretta, e quindi quello che bisogna imparare a gestire è questo aspetto. Questo si può fare in vari modi, noi attraverso i percorsi che seguiamo con i gruppi antifumo evidentemente portiamo il fumatore innanzitutto ad essere consapevole del suo modo di fumare e delle sue sigarette. Questo sembra una cosa strana, ma spesso e volentieri il fumatore non conosce le sue sigarette, quindi lo portiamo a una conoscenza della sua esperienza rispetto alla propria sigaretta, a un confronto della sua abitudine rispetto all'abitudine di altri. E in questo modo ognuno può trovare la sua strada per riuscire a smettere, perché non è che c'è Fabio Beatrice da una parte che ti impone le mani e ti dice come smettere. Ognuno nella vita deve trovare per le sue scelte la sua strada, quindi noi possiamo aiutarlo. Evidentemente poi esistono anche altri tipi di supporti, per esempio la dieta, piccoli trucchi da un punto di vista comportamentale che in parte sono suggeriti, in parte gli stessi fumatori si sviluppano, eccetera.
Cioè quali sono? Masticare delle caramelle?
Per esempio dissociare, cioè, tra certe abitudini. Se il fumatore scopre che lui fuma soprattutto per esempio col caffè e assume 5-6 caffè al giorno, e questa associazione è molto presente nei fumatori, in alcune persone basta semplicemente invece del caffè prendere l'aranciata oppure saltare qualche caffè. Queste sono proprio le persone che poi si orientano, ho fatto un semplice esempio. E poi per liberarci della nicotina, che è la sostanza che crea dipendenza, tutti pensano sia una cosa complessissima, invece con una forte idratazione, cioè bevendo un paio di litri di acqua al giorno, e rimanendo in astinenza dopo 24-48 ore nel nostro sangue non c'è più traccia di nicotina. Quindi diamo anche dei suggerimenti da un punto di vista alimentare e dietologico.
Dottor Beatrice, e quante sigarette al giorno sono indice di una dipendenza grave? E soprattutto dopo quanto tempo da quando si smette si può dire veramente di non essere più fumatore, di aver smesso veramente di fumare?
Noi consideriamo ex fumatore colui che è stato capace di stare senza fumare alcuna sigaretta per almeno un anno. Quindi questo è il termine. Se uno smette per 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, non è considerato un ex fumatore, quindi questo sicuramente.
E la gravità appunto della dipendenza?
E il numero ve l'ha già detto, sì, Fagiano, più o meno siamo intorno al pacchetto. Poi esistono fumatori compulsivi che esagerano.
Io una l'altra.
Sì, sì, io addirittura ricordo un trapezista di un circo italiano che ne era arrivato a fumarne 120 al giorno.
Complimenti. Un'ultima domanda, perché siamo in chiusura. Pipa e sigaro hanno effetti diversi, sono meno pericolosi?
Sono ugualmente nocivi, perché il tabacco è sempre quello, sono le modalità del fumo che sono diverse, per cui in certe parti del corpo, per esempio la bocca, il sigaro e la pipa sono nocivi come il fumo di sigaretta, certo, se non di più.
È vero che voi aiutate a smettere di fumare senza poi prendere peso, che è la controindicazione che più spaventa i fumatori?
È vero, infatti una parte fondamentale, il controllo della dieta, e vige il principio che se non dai dei consigli di tipo dietologico, prima o poi la persona riprenderà a fumare.
Brevemente, riferimenti per entrare in contatto con voi se qualcuno decide di...
Basta fare un numero di telefono che è 011 24 02 381 oppure 420 o il centralino dell'ospedale San Giovanni Bosco, e si può contattare il centro antifumo.
C'è anche un numero verde antifumo, SOS Fumo, 800 99 88 77 800 99 88 77. Grazie agli ospiti di oggi, al dottor Fabio Beatrice e al dottor Fabrizio Fagiano.
Bene, vi ringraziamo per l'ascolto. L'appuntamento è per la prossima settimana. Torneremo con Codice 1, quindi Protezione Civile, Giornata Mondiale dell'Ambiente. Buona giornata e grazie per l'ascolto.
Sanità informa.